Ciao a tutti e benvenuti al nuovo episodio del podcast di DM Fotografia. Io sono Daniele e oggi sono molto contento e anche un po' emozionato nel presentarvi l'intervista che sta per arrivare. È un fotografo che a me piace da morire. Non esagero se dico che è il mio fotografo preferito, non avrebbe bisogno di presentazioni, ma se volete vi do tre indizi: Leica Ambassador, Street Photography e Clownville. Ecco l'intervista ad Eolo Perfido. Ciao Eolo.
Ciao, buonasera.
Grazie per avermi accolto qua nel tuo studio, quindi è il top questo.
Beh, sono contento che sei qui, anche perché vederlo dal vivo penso faccia un certo effetto. Sono tanti anni che siamo qui e piano piano nel tempo cerchiamo di migliorarlo. Mi ricordo quando ho iniziato stavo in un garage, per cui insomma adesso dopo tanti anni in un garage come tanti fotografi, no? Nel senso che è un modo di iniziare, quello di costruirsi uno spazio personale per poter iniziare a fare i primi esperimenti.
Come le garage band, ci sono i fotografi, i garage photographers.
Esatto, anche la Apple è nata in un garage, se ci pensano, per cui insomma tutto sommato.
Io non ho avuto un garage, è quello il problema.
Sai cos'era il problema del garage? Era quando avevi ancora il garage, ancora non avevi uno studio e facevi venire i clienti, che magari vedevano le foto e si aspettavano di trovare uno studio fotografico, invece arrivavano e li portavi in un garage. La loro faccia, insomma, raccontava tutta il disagio. Però insomma fa parte di un percorso, per cui
ci sta. Ci sta anche perché ci sono altri fotografi che magari non avevano neanche l'ufficio, lo studio, andavano al bar, ricevevano le persone al bar dicendo no, stanno ridipingendo l'ufficio. Questo l'ho sentito di alcuni fotografi americani che...
Ma sì, penso che in fin dei conti rendere sostenibile questa professione non sia facile, per cui all'inizio cerchi di cavartela come puoi, scattando un po' in esterni, affittando magari uno studio fotografico se il servizio fotografico ha abbastanza denari. Conosco anche colleghi che da giovani non si mettevano in tasca neanche una lira, proprio perché tutti i soldi finivano nell'affitto dell'attrezzatura e dello studio, ma contestualmente riuscivano a costruirsi intanto un piccolo portfolio, per cui quel sacrificio iniziale poi li portava da una parte a avere un po' di credibilità, dall'altra a fare le esperienze che poi li hanno portati magari nel tempo a potersi costruire qualcosa di proprio.
Sì, e tra l'altro il portfolio è la cosa più difficile da fare per un fotografo.
Beh sì, sai perché? Perché ci sono tantissimi fotografi bravissimi che hanno un enorme potenziale e grandi capacità, e messi nel giusto contesto riuscirebbero a dimostrare molto più di quello che magari apparentemente non riescono a far vedere magari sui loro profili social o sui siti internet, proprio perché non sono messi nella condizione giusta. Purtroppo mettersi nella condizione giusta spesso non è il risultato di fortuna o sfortuna, ma è anche questa una capacità, nel senso che questo lavoro non è fatto soltanto da capacità fotografiche, che sono ormai un requisito minimo, visto che di fotografi bravi ce ne sono tanti. Diventa fondamentale avere anche la capacità di costruirsi un percorso, no? In fin dei conti, per un fotografo si tratta di trovare un equilibrio tra quello che è il giusto contesto e il consenso, ed è una sorta di motore che deve partire per poi autoalimentarsi, per cui magari lavori in un piccolo contesto ma fai delle belle foto, aumentando il tuo consenso le persone iniziano a credere in te e a darti la possibilità di lavorare magari in contesti migliori, lavorando in contesti migliori fai delle foto ancora più belle e così via, in una sorta di loop che poi ti porta a crescere. Avviare questo meccanismo non è facile, e quella sia a volte anche un po' questione di fortuna. Io dico sempre ai miei studenti di buttarsi, nel senso che in fin dei conti per fortuna non pilotiamo aeroplani, per cui quando combiniamo qualche dramma, nella peggiore delle ipotesi ci rimettiamo noi personalmente, e quindi da quel punto di vista è meglio rischiare. Tutto sommato nessuno ti insegna a gestire il mercato, a gestire i clienti, a gestire le situazioni se non facendolo, e il continuo rimandare a volte non aiuta, ecco.
Sì, tra l'altro nessun corso di fotografia ti porta a gestire il cliente, quando secondo me è la parte più importante, perché la differenza tra il fotografo professionista e il non professionista non è la bravura, ma come hai detto, della capacità di interagire con i clienti, di procurarsi il lavoro, di sostentarsi con la fotografia.
Sì, è decisamente una parte complicata. Oltretutto non soltanto gestire il cliente da un punto di vista proprio di interazione, di relazione interpersonale, ma anche di saper diciamo sostenere adeguatamente quelli che possono essere tutte le argomentazioni che ti porteranno a fare un corretto studio di fattibilità, a riuscire a rispettare i tempi e quindi a definirli in maniera corretta, o se il cliente magari ti spinge a delle tempistiche non facilmente gestibili, sapere anche dire di no. E sono tante le caratteristiche che deve avere un freelance, e queste sono le stesse che poi condividiamo con tanti altri mestieri, no? Quindi il fotografo ha di particolare il fatto che lavora con le immagini, ma poi tutta la parte di gestione del cliente, di gestione delle problematiche, tutto il problem solving, insomma, quelli sono problemi che vivono tutti i liberi professionisti in qualsiasi settore, insomma.
Come supporto a un libero professionista che fa il fotografo, tu consigli di avvicinarsi a qualche figura professionale, che ne so, un ragioniere, una persona che sappia gestire le public relations, può essere utile oppure...
Ma oggi siamo in un'epoca in cui delegare costa e le risorse sono limitate, per cui sono dell'idea che, fermo restando che ognuno ha il suo livello di specializzazione, ma specialmente all'inizio conviene diventare bravi a fare un po' tutto, o comunque cercare di capire di come gestire, magari anche in maniera non eccellente, ma intanto iniziare a capirci qualcosa su quello, tutte quelle parti relative alla gestione del cliente, alla gestione dei costi, alla gestione della parte anche amministrativa. E pensare che da giovani subito possiamo delegare ad altre figure vuol dire che abbiamo il portafoglio pieno, per cui diciamo tutto diventa più facile, ma questo in qualsiasi ambito, oppure rischiamo di non riuscire a mantenere sostenibile l'attività, perché magari facciamo degli investimenti iniziali troppo importanti e poi è difficile sostenerli, insomma.
Chiaro.
È complicato. Penso che oggi un fotografo debba, e comunque qualsiasi libero professionista, debba capirci qualcosa di gestione del cliente, di gestione del tutto l'apparato economico, il marketing sia online che offline, tutta la parte anche relativa alla gestione degli asset, dello studio, insomma ce ne sono tante di abilità che bisogna sviluppare. E comunque non fa male, perché anche se poi non si diventa super specializzati, il giorno in cui si hanno le risorse per poter fare un salto di qualità e quindi magari affidarsi a qualcun altro, abbiamo comunque un minimo di esperienza e sappiamo magari comunque parlare anche un minimo la lingua del professionista a cui ci affideremo, perché un minimo l'abbiamo fatto anche noi e quello decisamente aiuta. E comunque c'è internet a disposizione, se uno vuole imparare a migliorare in ambiti anche diversi dal proprio, ci sono un sacco di opportunità di formazione online più che valide. Io continuamente studio per poter, diciamo, delegare meno e poter mantenere all'interno dello studio tutto il know-how. Io ho i miei collaboratori, insomma.
Perfetto. E tu prima hai accennato al discorso che può essere difficile per un giovane fotografo creare, diciamo, un suo progetto, perché magari ancora non ha, diciamo, la potenza economica per poter affittare lo studio, l'attrezzatura necessaria. Però comunque, secondo te, è possibile sopperire a certi tipi di attrezzatura usando degli escamotage, tipo anziché la luce da studio, il flash, anziché il diffusore che costa tanto, che sicuramente è buono magari comprarne uno più economico per avere comunque un risultato simile? Può essere una strada quella, oppure tu dici meglio usare, che ne so, la macchina fotografica al suo meglio e poi aggiungi pezzi di qualità se serve?
Non c'è un percorso lineare, è sempre un mix tra opportunità e intelligenza e un po' di capacità creativa e di voglia di curiosare da parte del fotografo. Sono dell'idea che si possa costruire l'equivalente di un setup altamente professionale andando a spendere decisamente meno, e si può anche pensare di costruire un portfolio cercando di sfruttare al meglio quelle che sono le proprie caratteristiche, le proprie opportunità, quindi scattare magari di più in esterni e cercare magari di costruire delle immagini che abbiano delle caratteristiche ottimali, proprio perché è stato fatto un lavoro intelligente a monte, per non trovarsi poi nella tipica difficoltà del vorrei ma non posso, che poi è la cosa peggiore, no?
Sì.
Quindi da quel punto di vista, almeno io mi ricordo quando ho iniziato a fotografare e ho capito subito che il portfolio era comunque un elemento importante, non fondamentale ma importante nella costruzione di un percorso. Per non fondamentale intendo che non basta quello, però comunque almeno è anche quello un requisito minimo. Diciamo che scattavo con quello che avevo e cercavo di ottenere il meglio, anche perché poi sai, se studi i grandi maestri ti accorgi che molti lavoravano in semplicità, per cui se vedi un Avedon che lavorava spesso con un solo punto luce, un punto luce ormai oggi è accessibile a tutti, insomma,
sì,
un flashetto di qualsiasi marca e gli metti un diffusore cinese e sei riuscito a ottenere praticamente qualcosa di molto simile. Poi altri ritrattisti lavoravano in luce ambiente, insomma È possibile costruire delle belle immagini con dei setup semplici. Anzi, spesso il setup semplice è anche quello che cerca il fotografo che ha tantissima attrezzatura. Per quanto riguarda la qualità delle macchine fotografiche, oggi anche le macchine più economiche sono molto migliori delle professionali che usavamo 15-20 anni fa, per cui non è più un limite ed è veramente difficile trovare oggi tra tutti i modelli, anche quelli consumer, delle macchine fotografiche non buone. Sono tutte eccezionali, hanno tutte un'ottima risoluzione, un'ottima gestione del colore. Ovvio, magari non hanno certe particolarità che possono servire in determinate situazioni, ma per lo più sono quasi tutte equivalenti. Quindi, a meno che non si abbiano necessità di fotografia sportiva o di scattare magari in condizioni di luce estremamente difficili, parlo di pochissima luce, quindi aver bisogno di ottiche molto luminose, un setup basico, un punto luce e un posto con una parete bianca e una parete nera sono già più che sufficienti per costruirsi un portfolio.
Sì, e dicevo, passiamo a parlare un po' di fotografie.
Sì.
Io ti ho conosciuto, credo 12 anni fa, quando sei stato ospite di un podcast, c'eri tu e parallelamente c'era come ospite anche Sara Lando, mi sembra,
Sì,
adesso non
Sara
mi
Lando,
ricordo.
bravissima Sara Lando.
E praticamente tu all'epoca ti ho conosciuto là e c'era insomma il discorso di Clownville,
Sì.
che non so in quegli anni se era appena iniziato o già era evoluto come progetto. Ad oggi, come si è modificato il progetto Clownville? Cioè, c'è stata un'evoluzione oppure l'idea iniziale la stai portando avanti inalterata perché comunque vedi che funziona e i soggetti
Ma
non
guarda,
mancano?
da quel punto di vista, diciamo che come tutti i progetti che iniziano senza aver ben definite le idee chiare su come possano terminare e quindi proseguono lungo tutto il percorso che esce da un fotografo, la cosa più difficile è chiedere a un fotografo di non mettere nei ritratti nuovi tutto ciò che ha imparato, sia nella gestione dei soggetti che della luce, per mantenere coerenza e costanza dal punto di vista dell'impianto stilistico, per cui sicuramente è cambiato e quindi un minimo rappresentano o sono comunque una fotografia di quello che è il mio crescere come fotografo da un punto di vista sia tecnico che anche di gusto, perché anche quello cambia. E non mi sono posto il problema perché ho pensato che in fin dei conti Clownville, per essere sincera nei confronti di quello che è il mio modo di fotografare, doveva seguire il mio percorso. Quindi col tempo, un po' per opportunità, un po' perché tutto sommato un po' mi dispiacerebbe non continuare a scattare questo genere di immagini, anche perché ancora mi diverto a farlo, è diventata una serie aperta. Questo vuol dire che quando c'è l'opportunità di trovare magari un volto che mi piace, una persona che magari sembra nascondere un potenziale interessante per quella serie, tendo ad invitarlo a fare una sessione di scatto e a proseguire la serie. Quindi al momento non è prevista nessuna fine. Ora non ricordo con precisione a che punto ero quando hai sentito il podcast, però diciamo che penso che Clownville abbia più di 10 anni ormai, per cui da questo punto di vista è una serie relativamente vecchia. Nel frattempo sto realizzando altre cose, negli ambiti del ritratto, della fotografia di strada, la post-produzione, per cui Clownville sicuramente non è al centro dei miei pensieri tutti i giorni. Quando c'è l'opportunità, quando oltretutto ho la possibilità di lavorare con Valeria Orlando, con la quale ho fatto tutte le immagini, che è la truccatrice che si è occupata del tutto il lavoro che c'è poi prima dello scatto, no? Che è la parte di trasformazione del concept in materia sul viso
Sì.
dei soggetti, ecco, quando c'è l'opportunità, per cui diciamo scattiamo una o due volte l'anno per un totale di 4-5 soggetti l'anno, non di più.
Chiaro. E quando sono stato alla mostra di Clownville c'era la frase di Oscar Wilde che diceva: date una maschera a un uomo e questo vi racconterà la verità. Tu praticamente hai dichiarato che con Clownville prendi le persone per mostrare un lato più vero di quello che magari potrebbero offrirti senza la maschera.
La verità in fotografia è una cosa complicata. Esatto.
Ok, non volevo arrivare a questo. No, dicevo, come verità, nel senso, magari a livello di spontaneità. Magari una
Sì.
persona cerca di mostrare più se stessa con la scusa della maschera, perché tanto non sono io la maschera.
Sì, ma guarda, io penso che un soggetto quando si trova davanti alla macchina fotografica vive una serie di emozioni e di istinti che potrebbero anche andare in direzioni completamente opposte da una parte, quando siamo senza maschera, quindi mostriamo il nostro volto, probabilmente da una parte c'è cioè del pudore, dall'altra magari ci sarebbe anche un desiderio di esprimersi, perché siamo curiosi di vederci poi dopo rappresentati attraverso quello che può essere un momento di follia, uno sguardo particolare, però spesso il pudore è più forte. La maschera invece un po' ci libera da quello che è questo pudore, perché una volta mascherati, per un semplice piccolo gioco mentale, ci sentiamo qualcun altro, no? Il supereroe, ti ricordi Superman, no? Era Clark Kent, si toglieva gli occhiali, si metteva il mantello ed era un'altra persona. Ecco, qui la maschera è un po' più presente, ma resta il fatto che alla fine il soggetto non cambia più di tanto ai miei occhi. Però lui si sente nuovo, si sente libero e inizia a concedere sguardi, intimità, ma anche semplicemente atteggiamenti anatomici diversi, no? Si sente meno costretto nei movimenti, si libera al grottesco, o non cerca necessariamente quello che è il potenziale estetico. E quindi da questo punto di vista mi dà l'opportunità di registrare qualcosa di sensazionale, di unico. È ovvio, la maschera è onnipresente, però lo sguardo si libera e quegli occhi sono i suoi, ecco, quindi da quel punto di vista lo trovo estremamente interessante anche come ritrattista, perché poi facendo del ritratto il mio lavoro, dal ritratto classico a quello creativo, riuscire a intercettare quelli che possono essere gli umori e quelle opportunità spesso uniche che ti può dare una persona, ecco, ogni esperimento, e Clownville è uno dei tanti esperimenti che ho fatto, diventa un'opportunità di crescita per me come autore all'interno di quello che è un percorso di ricerca. Una cosa di cui sono convinto è che un ritratto si faccia in due. Per cui da una parte abbiamo il fotografo che ha l'obiettivo di costruire quelle condizioni attraverso l'ambiente, la voce, l'interazione, e dall'altra il soggetto che vive in quella condizione di confine tra il concedersi e il non concedersi, no? È ovvio di volta in volta avremo un fotografo diverso che incontrerà un soggetto che avrà uno stato d'animo diverso, e da questo incontro esce sempre qualcosa di nuovo e di inaspettato. Non è sempre qualcosa di buono, però insomma, quello è l'obiettivo.
Ok, e sul ritratto tradizionale invece c'è cioè quello dove il soggetto è così nudo e crudo senza il discorso di Clownville. Tu come approcci, cioè la tua interazione col soggetto
Guarda, negli anni
per
ho,
instaurare
sì,
questa.
negli anni ho capito che non aveva molto senso sviluppare un metodo da applicare praticamente a tutti, per il semplice fatto che siamo tutti diversi, per cui applicare lo stesso metodo a tutti sarebbe stato come un format, no? Nel senso, ma format nel senso proprio di formattazione del soggetto. Ora, sono convinto che un autore dalla forte personalità, per certi versi, riappare sempre in ogni soggetto che fotografa, no? Il famoso ogni ritratto è un autoritratto. Ma resta il fatto che, diciamo, piuttosto che sviluppare un metodo, ho preferito sviluppare una sensibilità, ovvero una capacità di ascolto e di osservazione, per fare in modo di essere sempre nella condizione di poter stimolare il mio soggetto al cambiamento. L'obiettivo, sai, la macchina fotografica è una grande macchina fotocopiatrice. Per cui di base, quando ti metti un soggetto ben illuminato davanti, ancora non hai fatto niente, a mio avviso. Perché se poi premo il pulsante, non faccio altro che catturare quei fotoni e fare una foto della realtà. Quello che deve fare il ritrattista è indurre l'altro a darti qualche cosa di inaspettato, a fare sperimentazione su se stesso, a rompere quelli che possono essere dei tabù, o semplicemente a convogliare dell'energia magari in uno sguardo, in un atteggiamento, per cui il mio è un continuo stimolarli. È ovvio che la tipologia di stimolo e la tipologia di conversazione cambia a seconda di quello che mi stanno restituendo loro in quel momento. Se mi stanno dando qualcosa di straordinario senza il mio intervento, io non sento la necessità a tutti i costi di dover dire la mia. A volte semplicemente osservare una persona che si manifesta davanti al mio obiettivo, dandomi qualcosa di straordinario, registrandola, può essere un atteggiamento corretto da parte di un autore che sa bene quello che vuole. Altre volte sono costretto a gestire il mio soggetto. Sai, delle volte è una gestione e un'interazione che passa attraverso la voce. La voce è uno strumento potentissimo. A seconda del modo in cui la moduli, andando ad alternare lo sguardo con la voce, con il silenzio, con delle richieste più o meno bizzarre o semplici. Ecco, in questa alternanza di continui stimoli io cerco la mia cifra, stilistica, cerco di riconoscere degli atteggiamenti particolari. Diciamo che in generale il mio è un approccio non molto isterico, nel senso che scatto molto, ma scatto molto, diciamo, situazioni molto simili. Un mio set non è composto da centinaia di cambi di inquadrature, di abito. Io cerco sempre di concentrare in pochi momenti, ma ben definiti, facendo un buon lavoro di preproduzione, quindi avendo un'idea chiara su come voglio che siano vestiti, qual è l'ambientazione, più o meno che tipo di luce, per poi inseriti in questa scenografia stimolarli a darmi qualcosa di speciale. Ecco, questo è
Tu
più
prima
o
hai accennato alle richieste bizzarre, devo dire che fare richieste bizzarre a volte aiuta quando c'è un
sì.
soggetto particolarmente ingessato.
Sì, sai, è più che altro generare un senso di meraviglia che poi da lì può far scaturire a cascata tutta una serie di atteggiamenti, a volte grotteschi, a volte divertenti. Tutto sommato si dice sempre che il fotografo deve mettere a suo agio i suoi soggetti. Io non sono totalmente d'accordo, nel senso, non voglio che dopo una sessione fotografica con me si facciano 2 anni di analisi, però diciamo che in generale spesso nel disagio o in quella condizione che si può avvicinare al disagio sono nascoste delle opportunità, per cui se sei un ritrattista esperto e hai abbastanza, diciamo, personalità e capacità di persuasione da saper gestire anche situazioni un po' più complicate, a volte un minimo di disagio anche attraverso richieste bizzarre, ma sai, bizzarre non vuol dire necessariamente qualcosa di intimo, può vuol dire semplicemente anche semplice chiedere di rimanere immobile oppure di assumere una posa, un atteggiamento anatomico con delle complessità, con dei tiraggi dei muscoli che non fanno stare totalmente a proprio agio, ma nel disagio magari si può esprimere attraverso uno sguardo, attraverso un fastidio, un atteggiamento che poi nel ritratto genera un'immagine straordinaria. Per cui da quel punto di vista è un continuo giocare, bisogna divertirsi, a mio avviso. Nella danza, che il ritratto, non c'è un solo performer. Spesso si pensa che il soggetto, a mio avviso, anche il ritrattista, il fotografo, deve essere capace di costruire qualcosa di straordinario se vuole registrare qualcosa di
È chiaro,
straordinario.
se no non sarebbe un ritrattista, ma basterebbe veramente una cabina fotografica, insomma. Sì,
Sì, un photobooth, come si dice, no?
infatti a volte i risultati più carini li ho ottenuti quando io al soggetto gli ho detto: guarda, nel dubbio se non sai cosa fare tu salta, comincia a
Ma
saltare, che là poi comunque qualcosa succede e ti sciogli.
sì, sai, ripeto, ogni interazione è personale, per cui io sono dell'idea che se tu prendi due fotografi con le stesse capacità tecniche e anche magari di visione, ma che poi hanno semplicemente due voci diverse, due modi di vestirsi diversi, due modi di parlare differenti, intendo non soltanto la voce, ma anche magari la cadenza e il volume e anche magari la percezione più o meno di presenza scenica, ecco, diciamo, da parte del ritrattista, ecco che otterremo comunque sicuramente due risultati differenti, quindi due ritratti completamente diversi. Sai, in fin dei conti il ritratto registra proprio questo incontro, no? Che a volte è uno scontro, a volte è un incontro, a volte è un prendersi per mano, altre volte rimanere incredibilmente distanti e freddi. All'interno di questo momento c'è il click che ferma il tempo, che rende eterno, diciamo, tutto il potenziale che si è andato a generare durante l'interazione, la conversazione col soggetto.
E poi dopo aver fatto lo scatto, aver fatto la selezione degli scatti che vuoi portare in post-produzione, come ti regoli? Cerchi di toccare il meno possibile perché tanto hai fatto tutto in camera, oppure magari qualche
No, ma
atmosfera la aggiungi?
dipende tanto da qual è l'obiettivo della foto. La post-produzione è parte integrante di tutto il processo produttivo, per cui da questo punto di vista direi che varia tanto. È ovvio che quando fai un lavoro più autoriale, la post-produzione diventa parte dell'impianto stilistico, per cui se sono dei lavori che senti più tu, tuoi, seguirai quello che è il tuo processo e il tuo gusto e quindi magari cercherai di rimanere costante nel percorso. Poi io faccio anche il fotografo editorialista, editoriale, pubblicitario, e quindi lì la post-produzione diventa decisamente più importante. Quindi diciamo che se il ritratto è di un personaggio più o meno noto e deve andare sulla copertina di una rivista, probabilmente gli interventi di post-produzione potrebbero essere più evidenti, più evidenti intendo per me che li faccio, si spera sempre che non siano troppo evidenti per chi osserva la foto, però insomma più presenti in termini di quantità di lavoro.
Beh, se togli una ruga lo sai che c'era, insomma.
Esatto.
Magari chi la vede no, ma tu sì.
Esatto. E altre volte invece magari ho un approccio più semplice, diciamo che anche lì ogni foto è una storia a sé. È ovvio che cercare di ottenere più che tutto in camera, ma un file con un potenziale tale da poter poi ottenere il risultato che volevi, la cosa più importante. A volte si scatta per la post-produzione, per cui la foto la vedi ed è un disastro, ma in realtà quelle caratteristiche necessarie per poi fare un buon lavoro di post-produzione. Altre volte, quando sai che la post-produzione sarà al minimo, allora cerchi di fare in modo che gran parte delle qualità di quell'immagine siano catturate già in fase di scatto. Poi sai, non sì. Sempre riesci a fare quello che vuoi, per cui a volte la post-produzione ha anche un carattere correttivo rispetto magari a un errore che, per quanto esperto, un fotografo può comunque sempre fare. Altre volte può essere un vezzo, perché magari all'interno della post-produzione ci vai a inserire quel mood, quel colore o quel bianco e nero che sono necessari al tuo lavoro.
E invece con l'illuminazione tu, al di là dei lavori che fai sul set, e là ovviamente gestisci tu a 360 gradi, ma quando devi fare un lavoro dove non puoi avere il controllo delle luci completamente, cerchi comunque di metterci del tuo aggiungendo luci artificiali, oppure ti adatti a quello che trovi, che so, alla nuvola che passa, al sole, alla luce dura, morbida, perché devi scattare per forza a mezzogiorno?
Guarda, dipende molto dal genere fotografico, poi dopo magari parleremo anche della fotografia di strada, ma se intanto ci concentriamo sul ritratto, sulla fotografia commerciale o anche su quella creativa, diciamo che le condizioni del tempo non possono essere una variabile casuale. Di solito il fotografo è colui che fa in modo che le condizioni siano quelle ideali. Se questo non accade, diventa un lavoro in salita, un lavoro basato sulle correzioni e sul compromesso, ed è sempre un peccato. Quindi, fermo restando che poi con il tempo diventi flessibile, e essere dei professionisti vuol dire anche risolvere dei problemi, per cui ti ritrovi in condizioni non proprio ottimali e cerchi di portare a casa quanto di meglio riesci a portare a casa con le tue esperienze, resta il fatto che gran parte del mio lavoro consiste nel creare le condizioni perfette per ottenere quello che voglio. Per cui, se è luce ambiente, faccio in modo di scattare negli orari migliori, con quei modificatori della luce ambiente che possono essere necessari per scattare magari in orari non buoni, quei diffusori, teleprotettivi, bandiere e compagnia bella. E mentre quando sono in studio, diciamo che gran parte del lavoro lo faccio a luce flash, quindi o LED, quindi dove controllo tutto, o cercando di mischiare. Ho in studio due grandi portoni da cui entra una gran bella luce ambiente, e cerco di mischiare magari la luce ambiente insieme alla luce flash. Diciamo che in generale cerco di non mettermi nei guai, quello che chiamavo prima lavoro di preproduzione, ovvero creare le condizioni per cui il fotografo può poi esprimere il massimo del suo potenziale e non deve dedicare parte delle energie a correggere o a reinterpretare qualche cosa nell'ultimo momento. È ovvio che lungo il percorso di un fotografo quella è la condizione normale, no? Quella del dover risolvere problemi sì. In continuazione, per cui tutta quell'esperienza da una parte ti rende più flessibile, dall'altra ti fa capire esattamente cosa devi fare per non trovarti nei guai. Infine, per quanto riguarda la luce in generale, tendo ad avere un approccio semplice, tranne alcune immagini pubblicitarie dove magari per necessità di costruzione di particolari volumi sul soggetto, per cui magari è necessario utilizzare 1, 2, 3, a volte 4, a volte più punti luce. Tutto il mio lavoro di ritratto, con lo stesso Clownville, direi che il 90% degli scatti sono fatti con un semplice solo punto luce, una luce che amo molto, la luce finestra, e al massimo qualche pannello per dare delle schiarite. L'approccio semplice non vuol dire necessariamente banale, a mio avviso spesso le luci più semplici sono anche quelle che hanno questo leggero gradiente della luce che va a morire, perché con il singolo punto luce è così, no? Si arriva la luce da una parte e dall'altra sono le ombre che cercano di fare resistenza. Ecco, quel tipo di setup lì è sicuramente il tipo di luce che preferisco, quindi lo cerco non solo per un problema di semplificazione, ma proprio perché mi piace come gusto. E poi in più, sai, quando fai ritratto, avere troppi punti luce per certi versi ti limita in tutto quello che è un approccio più cinematico e più, diciamo, ti limita nel poter muovere più liberamente il soggetto. Se un soggetto deve intercettare sul suo corpo tre punti luce, vuol dire che ogni volta che si sposta anche di poco bisogna ricalibrarne tre. Quando lavori con un solo punto luce è tutto più veloce, magari basta un assistente vicino al flash o che tiene il LED in mano per poter rendere tutta la sessione leggermente più dinamica. E spesso in quel dinamismo ci può essere il segreto di un particolare soggetto. Ci sono soggetti che amano essere più guidati e altri che hanno bisogno di un po' più di libertà. Quando questo è il caso, e non sempre puoi prevederlo prima, perché poi ogni persona non è mai uguale a se stessa, per cui a volte anche persone che hai fotografato più volte possono avere una giornata con un particolare estro creativo, ti ritrovi a dover gestire magari un solo punto luce, tutto più semplice.
Sì, sì. E invece la scelta delle luci, tu hai citato più volte le luci LED.
Sì.
E per quale motivo magari scegliere la luce LED al posto del faretto o al posto del flash?
Ma guarda, la luce LED ha un vantaggio che è continuo e che la vedi. Diciamo che fino a che le macchine fotografiche digitali non si sono messe a fare seriamente del video, è stata una tecnologia che non è stata sviluppata. Nasce infatti per illuminare sostanzialmente i video.
Sì.
E ha una caratteristica particolare: consuma poco, pesa poco e scalda poco. E quindi da questo punto di vista diventa eccezionale come strumento di illuminazione dinamica portatile, anche in location, ma anche in studio, tenuto da un assistente, diventa una luce intelligente, perché l'assistente è intelligente, per cui sa esattamente come vuoi illuminare il soggetto, e se il soggetto si sposta magari lui segue in maniera dinamica e continuativa il soggetto, illuminandolo sempre in maniera coerente. E la luce continua è una luce che costruisci velocemente, nel senso che la posizioni e subito la vedi. A volte può avere un carattere un po' duro, ma anche qui, se si prende un modello un po' più potente, 900 LED o 1200, puoi anche permetterti magari qualche diffusore, e quindi puoi anche farle avere un carattere più morbido. Poi iniziano ad esserci dei modelli, diciamo che ogni mese esce un modello nuovo con delle caratteristiche sempre migliori, per cui è una tecnologia in forte espansione. Io la trovo interessante proprio perché questa capacità di vedere la luce, specialmente quando la mischio alla luce ambiente, mi permette di essere più preciso, più veloce e di ottenere spesso risultati inaspettati, perché sai, quando vedi la luce che si sposta, perché è luce continua, a volte noti all'interno del movimento dei momenti intermedi che non avresti neanche preso in considerazione. Quindi è anche altamente formativa per un fotografo, e ti accorgi che magari quella lucetta di taglio, che in un flash sarebbe stato non vista, perché sai, il flash si vede solo quando flasha, poi dove, certo, per quanto potente una luce pilota non riesce mai a essere efficace come luce di illuminazione principale, specialmente se mischiata con la luce ambiente. Sì. Ecco, magari riesce a intercettare anche dei momenti di mezzo che poi diventano la parte centrale dell'illuminazione. Quindi mi piace molto giocare con le luci continue, e il LED è un'opportunità eccezionale per farlo.
Ottimo. E poi tutto questo crolla quando uno va a fare street photography.
Sì.
Che là non si controlla niente proprio.
Eh no, diciamo che la street è proprio io la chiamo la disciplina del fallimento.
Sì.
Allora, intanto cerchiamo di spiegare per chi non la conosce che cos'è. E qui sorge il primo problema, perché quando non riesci a mettere d'accordo una comunità di fotografi, cioè se prendi 10 ritrattisti più o meno si mettono d'accordo, 10 fotografi di still life, pur avendo impianti stilistici diversi, più o meno possono concordare su che cos'è la loro disciplina. La street sembra avere dei confini nebbiosi, no? Eppure nebbiosi perché? Perché ci sono tanti punti di vista e tanti approcci diversi, e questo fa sì che spesso venga anche rifiutata da alcuni fotografi che dicono che sostanzialmente non esistono, non
sì,
esiste.
Sì, ho sentito questa cosa.
Sì, sì, e quindi nel momento in cui non esiste la street photography, automaticamente non esistono neanche le street photographers, quindi cancelliamo una buona fetta della storia della fotografia. Però diciamo che questi confini nebbiosi, che potrebbero sembrare un limite, secondo me sono un vantaggio, perché avere dei confini aperti o non ben definiti ci permette sempre di spostare un po' più avanti la bandiera e dire: questa è la mia terra. E da questo punto di vista, magari adesso c'è un ragazzo di 15 anni in qualche paese in via di sviluppo, oppure qui in Italia, qua dietro a Roma, che con una macchinetta in mano sta passeggiando e sta fotografando la strada e quindi il quotidiano, quindi tutto ciò che viviamo, in maniera estremamente innovativa, e nella speranza che qualche dotto fotografo, non gli dica che stia sbagliando, magari sta lanciando i semi per qualcosa di nuovo e di innovativo che un giorno sarà chiamato street photography. Di base, fotografare la strada è per certi versi un atteggiamento e per altri è il luogo del fotografare, il quotidiano, quello che vediamo tutti i giorni andando a lavoro, andandoci a prendere un caffè la mattina o andando a prendere i nostri figli a scuola. È il luogo dell'ordinario, dove tutto sembra noioso e quindi non interessante. Eppure il fotografo di strada scende in strada con un piglio un po' particolare, con la voglia di meravigliare prima se stesso e poi gli altri, e ci fa vedere alle cose che siamo abituati a vedere tutti i giorni, ce le fa vedere in maniera straordinaria. E quindi ci permette di riconoscere un valore astratto all'ordinario. Infatti, a mio avviso, la grande confusione che c'è quando si parla di fotografia di strada è di pensare che sia una fotografia di documentazione, mentre fermo restando che le tecniche, l'estetica a volte, gli stessi fotografi che fanno tutti e due i generi, ma di base sono sostanzialmente molto diverse. Per la documentazione, la realtà, se ci pensi, è un fine, no? Cioè io devo documentare qualche cosa per fare in modo che quello che io ho registrato tu lo capisca. Esattamente per quello che è o per quello che io voglio che tu veda. Invece la fotografia di strada lavora sul potenziale astratto di certi elementi, mette in relazione cose che non nascono per essere messe in relazione: una signora con un portone, un cane con una ruota di una macchina, un bambino con una statua. Quella statua non è lì per quel bambino non è lì per quella strada, eppure racchiusi da quel potente strumento che è l'inquadratura. Entrano in relazione, l'inquadratura mette in relazione le cose e tu allora ti metti lì a creare delle relazioni naturali, facendoci vedere le cose diversamente da come sono e quindi per certi versi astraendole. Per questo, a mio avviso, è una forma di fotografia astratta. Quindi, diciamo, per il reportage la realtà è un fine, per la street la realtà è un mezzo, però per
Sì,
costruire narrative nuove. Quindi,
ma
diciamo che, fermo restando che esistono molti street photographer che vedono nella documentazione un punto di forza, io personalmente trovo più interessanti quei fotografi invece che un po' la rivoltano, la trasformano, ce la fanno vedere da un punto di vista il quotidiano.
secondo te il fotografo deve mischiarsi alla realtà che fotografa o può stare in disparte?
Ma sai,
Cioè,
non ci sono.
brutalmente, che
No, no, giusto,
ottica?
giusto, è una domanda che ha senso. A meno che non fotografi con un telescopio. Quindi te ne vai su una montagna e prendi un bel Celestron e sei sempre parte della realtà che fotografi. Il fotografo è invisibile eppure presente e quindi vive questa realtà duale. Invisibile perché cerca di non interferire, però sai, come dicevo, la street è la disciplina del fallimento e questo è il primo fallimento di molti fotografi, ma in questo fallimento non c'è un errore, c'è un'opportunità. La nostra presenza come elemento di trasformazione del reale è importante perché della nostra presenza e della nostra capacità di andare a modificare un minimo ciò che sta accadendo, anche solo banalmente, sai, la mia presenza su una strada fa sì che le persone cercheranno di evitarmi e se io scelgo di stare un po' più a sinistra mi permetterà di far passare le mie persone alla destra sul marciapiede, no? E quindi un minimo. Inizio a modificare le traiettorie delle persone che camminano, lo sguardo, a volte guardare una persona fa sì che questa persona ti risponde con un altro sguardo, quindi ottieni uno sguardo in camera che non è necessariamente lo stesso sguardo che otterresti fermando quella persona, è semplicemente uno sguardo di inquietudine oppure di curiosità e così via. Quindi la trovo un'illusione l'idea di non essere parte della realtà e di registrarla come un'entità che non ha niente a che fare con quello spazio in quel momento. Ne siamo parte, cerchiamo magari a volte di non interferire, altre volte invece di interferire proprio perché nel nostro interferire si manifestano degli atteggiamenti o delle situazioni che per mio avviso restano naturali. Anche lo stesso ritratto di strada che per i talebani della street non viene percepito come parte integrante della disciplina e anche qui dovremmo cancellare decine di fotografi di strada che hanno fatto del ritratto il centro del loro lavoro. Spesso si dice se io fermo una persona e le chiedo di fare un ritratto non è più naturale, mentre io non sono d'accordo. Penso che di base, quando io fermo una persona, quello che registrerò sarà il suo essere naturale davanti a un fotografo che gli ha chiesto di fare una foto. Ognuno reagirà in maniera diversa, per cui non lo rendo qualcos'altro perché l'ho fermato. Sicuramente ne trasformo l'atteggiamento, ma comunque sto ancora registrando qualcosa di estremamente personale, quindi che ha sicuramente un valore.
Sì, e poi arrivi a casa, fai fai la selezione delle fotografie.
Esatto.
E magari voglio arrivare a un punto un po' delicato. Quando hai una selezione di foto fatte in street photography,
sì,
e le vuoi pubblicare, esporre, far vedere, insomma, far fruttare come lavoro personale, legalmente c'è un atteggiamento che bisogna avere oppure c'è,
guarda,
comunque generalmente
esistono delle leggi,
sono del 1941, mi sono informato,
esatto, sono vecchie, ma oltretutto poi le aggiornano, le stanno aggiornando, perché tutte le problematiche relative alla gestione dei dati personali, alla privacy, che poco ha a che fare con la gestione dell'immagine personale, ma
sì,
che per certi versi si sfiorano come argomenti, fanno sì che adesso viviamo in un'epoca in cui queste leggi sono piuttosto, diciamo, dinamiche, e quindi bisogna comunque informarsi. Io confido sempre nel fatto che le persone si informino. E mettiamola così, io mi sento parte, come tutti i fotografi di strada che un minimo hanno sviluppato una propria identità personale, come parte di un lunghissimo percorso, che è quello dei primi fotografi che hanno iniziato a fotografare la strada e che per certi versi ci hanno meravigliato negli anni, lasciandoci delle testimonianze importanti, anche perché per quanto astratta poi la street comunque diventa sempre un documento, no? Posso anche fare una fotografia dove costruisco relazioni improbabili, ma poi alla fine tra 50 anni vedrò come erano vestite le persone, come erano le saracinesche, come erano le macchine, quindi comunque un minimo ha un valore documentale. In quest'ottica, quindi, sentendomi parte di questo percorso, devo fare anche una scelta, magari politica è esagerato, però sicuramente di coerenza con questo percorso, per cui io personalmente negli anni ho deciso che, fermo restando che ho una mia etica personale e cerco per certi versi di rispettare quelle che possono essere le volontà delle persone quando sono in grado di esprimerlo, ovvero una persona che mi dice non voglio che tu mi fotografi per strada o vorrei che tu cancellassi la foto, anche se non ne ha il diritto da un punto di vista legale, però
sì,
comunque con gentilezza chiedermelo, e io con altrettanta gentilezza decidere se cercare di persuaderla e di convincerla oppure di magari semplicemente accettare quella che è un'imposizione in un'ottica di rispetto, di civile convivenza. Ma resta il fatto che ho deciso di fotografare tutti, chiunque, bambini, donne, disabili, qualsiasi ceto, fermo restando che è ovvio che non mi diverto a fotografare i poveracci per strada, ma resta il fatto che non voglio essere censore di me stesso. Quindi intanto raccolgo queste immagini, poi una volta arrivato a casa valuto di volta in volta quali utilizzare, quali e come. Personalmente ti dico, nella mia storia, ormai sono più di 25 anni che fotografo in strada, non ho mai avuto particolari problemi, ovvero sì, tante persone per strada che mi hanno chiesto cosa ci faccio con queste foto, io con calma gli ho spiegato quello che facevo, tante persone che mi hanno chiesto di cancellarla, qualcuna l'ho convinta, qualcuna no, negli anni si diventa più bravi come persuasori, che è una caratteristica fondamentale per non solo qualsiasi fotografo, probabilmente qualsiasi essere umano,
sì,
ma anche tante foto che non ho avuto l'occasione, non c'è stato modo di interagire con i soggetti e che ho pubblicato sui miei siti, ho fatto mostre, sono andata su riviste e non ho mai avuto problemi. Di base le leggi più o meno dicono in grandi linee che se l'utilizzo non è commerciale ma a fini creativi e si sono state fatte in un luogo pubblico, c'è una discreta tolleranza nel pubblicarle, ma resta il fatto che sono leggi che lasciano ampia discrezione ai giudici, perché non sono estremamente dettagliate. A mio avviso è meglio che non siano dettagliate, perché poi nella storia dei tanti fotografi che ho incrociato e che hanno avuto qualche piccolo problema, il fotografo di solito è abbastanza tutelato. C'è stato qualche sentenza più o meno famosa che è andata contro il fotografo, ma per mia esperienza intanto arrivare a una causa è difficilissimo. Io conosco veramente centinaia di fotografi e in 20 anni, forse anche migliaia, saranno uno o due quelli che hanno avuto un problema, definiamolo serio, ovvero hanno dovuto prendere un avvocato. Negli altri casi è bastata un'email o uno scambio gentile di due parole per capire che il contesto era quello, un contesto che aveva anche un senso ed era anche bello, quindi magari le persone hanno accettato di essere fotografate oppure semplicemente il fotografo intelligentemente ha cancellato le foto da quello che era un sito. Però diciamo che in generale non ci sono particolari problemi e non lo percepisco come un'urgenza, ovvero come qualche cosa con cui dovremmo confrontare con ansia. Spesso in realtà, secondo me, dietro quest'ansia è nascosta la difficoltà da parte delle persone di interagire con l'altro, di fare quello che vorrebbero fare. Quindi il non fotografo per strada perché non è permesso, perché è pericoloso, in realtà è semplicemente una piccola scusa che ci raccontiamo per evitare di dover fare qualche cosa che ci risulta difficile, perché probabilmente come personalità, come tipologia di capacità di interazione abbiamo un piccolo handicap, che non è un dramma perché nei miei workshop insegno a superarlo e quindi di base si può da quel punto di vista crescere. Quindi sì, facciamo attenzione, specialmente quando andiamo in paesi che non sono il nostro, perché l'Italia, come dicevo, è abbastanza tollerante, per quanto vecchie sono delle leggi tutto sommato a mio avviso più che buone, anche se ovvio se potessero essere un po' più dettagliate in un'ottica di quelle che sono magari le necessità di un fotografo moderno, ma probabilmente se vanno a dettagliarle non le costruiscono nell'interesse dei fotografi, ma quanto no. Più di quella che può essere una piccola paranoia collettiva, per cui sì. Direi che possiamo lasciarle così come sono. Per gli altri fotografi un consiglio: provate a scattare per strada e ci si accorgerà ben presto che è un non problema, insomma. Per cui da questo punto di vista sono piuttosto tranquillo. È ovvio che se la foto la faccio e poi la voglio utilizzare per fare invece una campagna pubblicitaria, quindi non una mia espressione personale che può passare attraverso un libro, una mostra o la stessa vendita di foto fan art, quindi ancora tollerato, se sto facendo una campagna commerciale e vendo un prodotto o un servizio, allora lì sto peccando di ingenuità, perché quelle sono foto che vengono utilizzate per la vendita di un prodotto o di un servizio che utilizzano l'immagine della persona, quindi è tutto suo diritto che gli venga riconosciuto un guadagno. Nel momento in cui non chiedo una liberatoria e poi pubblico la foto per qualche cosa di commerciale, a quel punto il prezzo lo fa il soggetto che è stato fotografato, quindi chiaro. Mi trovo decisamente dei guai. Ecco, da quel punto di vista bisogna fare attenzione.
Ok, perfetto. Vuoi aggiungere qualcosa, affrontare qualche argomento?
Ma no, guarda, sono contento che siamo a trovarmi, trovo bello il fatto
che... Sono contento che tu mi hai invitato qua.
che ti dedichi alla fotografia, perché poi i podcast sono una risorsa che in Italia ancora non abbiamo capito fino in fondo, ma sono uno strumento eccezionale, in fin dei conti. È come una sorta di radio indifferita, qualche cosa che puoi ascoltare e riascoltare senza vivere la tensione del tempo reale, no?
Sì.
Per cui bene, sono contento e ti auguro un in bocca al lupo con il tuo podcast.